sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Quarta Parete, il teatro in radio, puntata numero 7, quest'ultima, appunto lunedì, ore 19.01, quindi assolutamente svizzeri, grazie anche alla prode, il prode impegno di Guido Iandelli alla parte tecnica, e quindi un'altra settimana per parlare di teatro, prima appunto dell'avvicinarsi delle festività natalizie, dove naturalmente tutti quanti faremo un po' di pausa. E allora, intanto, come costume, le nostre piccole segnalazioni per quello che riguarda la programmazione della settimana, a cominciare dal Teatro Sofia, dove dal 14 al 17 dicembre sarà in scena la compagnia Margot con Io ed Emma, scritto e diretto da Valentina Cognatti, e in scena Loredana Piedimonte, Martina Grandin, Viola Sura e Nicole Caleffi. Un testo che pone l'accento sull'annosa questione della violenza di genere, non solo denuncia, ma soprattutto la necessità di mettere in luce l'esigenza di una coscienza critica collettiva. E questo appunto a Teatro Sofia, via della Vetrina 7, a due passi da Piazza Navona. E poi andiamo al Teatro Belli, quindi zona Trastevere, rassegna Trend curata da Rodolfo Di Gianmarco, con Blush di Charlie e Josephine, con Ariana Cremona e Claudio Righini. La regia è affidata a Marcello Cotugno. Un testo non adatto ai deboli di cuore, linguaggio diretto, temi scottanti che faranno arrossire di vergogna il pubblico in sala. Cinque personaggi interpretati da due interpreti che daranno vita a un dramma che evolve in una sabbia infernale dove nessuno si salva. Un viaggio senza ritorno. E adesso andiamo ad ascoltarci della buonissima musica, partendo da Elisa e Giuliano San Giorgi. Ti vorrei sollevare.
Casa mia, mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce, è un pensiero che si riempie di te. E l'attimo in cui il sole diventa dorato, il cuore si fa leggero come l'aria prima che il tempo ci porti via, ci porti via da qui. Ti ti ho visto cambiare, tu non sai più sentire, per un momento avrei voluto che fosse vero anche soltanto un po', perché ti ho sentito entrare ma volevo sparire, e invece ti ho visto mirare, e invece ti ho visto sparare quell'anima,
quell'anima,
hai detto che
non ho.
Ti vorrei sollevare,
sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare,
cos'è l'amore,
spingiamoci più forte ancora, teniamoci vicino ancora. Saper inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare, cos'è l'amore,
stringiamoci più forte ancora,
teniamoci vicino al cuore.
E allora ci siamo ascoltati questo splendido brano a due voci, quella di Elisa e quella di Giuliano Sangiorgi. Ti vorrei sollevare un brano del 2008 dal suo album di Elisa e Ivi. E adesso ci caliamo subito nell'agone teatrale, e parlando subito con la nostra prima ospite, perché dal 5 dicembre è in scena al Cometa Off lo spettacolo, e lo sarà fino a domenica 17, Spose, le nozze del secolo, un testo di Franco Bussotti diretto da Matteo Tarasco, uno spettacolo appunto che tra l'altro è stato in stagione, la scorsa stagione, all'Off of Theater, ritorna appunto per il grande successo con due straordinari interpreti, una è Silvia Siravo e l'altra, che saluto, Marianella Bargilli. Buonasera Marianella.
Buonasera a tutti, buonasera a te, grazie.
Benvenuta nella quarta parete, insomma, che ormai ti è familiare, la famosa quarta parete. Allora, grande spettacolo questo, è, insomma, grande successo, voi siete fantastiche sul palcoscenico, per un testo appunto che tratta di una storia realmente accaduta, naturalmente, che vede protagoniste due donne, insomma, due donne, la storia si svolge appunto in Spagna, e parliamo di Elisa e Marcella, le due protagoniste che voi interpretate. Esatto, olè. Quindi, olè. Che appunto hanno sfidato il mondo, perché ricorrendo appunto a una falsa identità, si sposano. Questo, insomma,
era l'8 giugno del 1901 alle ore 7:30 del mattino, quindi, ecco. Si sposano nella chiesa di San Jorge della Corugna,
esatto. Quindi all'epoca, insomma, tanto scandalo, ovviamente, tant'è che loro sono costrette a fuggire, no, in Portogallo, Marianella.
Sì, fuggono in Portogallo, poi vengono arrestate.
Sì,
allora,
insomma,
è una storia roccambolesca, noi la raccontiamo in un'ora e sei minuti, e abbiamo fatto un sunto di tutto quello che loro hanno combinato, mi piace dire questa parola, per poter stare insieme e riuscire a condividere la vita e l'amore,
certo,
al di là del sesso. Quindi loro sono scappate in Portogallo, poi sono state arrestate, poi alla fine sono finite in Argentina,
sì,
dove a un certo punto si sono perse le loro tracce, perché hanno desiderato proprio sparire, perché ne hanno subite tante, proprio,
certo,
perché
certo,
l'epoca già oggi è difficile pensare nei primi del Novecento.
Certo. Però insomma, da un punto di vista Marianella, da un punto di vista giuridico, in realtà reato non c'era, non mi pare.
No, soltanto che lei aveva falsificato i documenti.
Ah, vabbè, sì, diciamo quell'aspetto lì, certo, certo, naturalmente, vabbè.
Praticamente si falsifica, si veste da uomo, falsifica i documenti, battezzare Mario e loro si sposano. Infatti c'è una meravigliosa foto che invito il pubblico ad andare a vedere su internet, perché si trovano Elisa e Marcella, cioè, hanno fatto un film in Spagna su di loro, sì. E c'è questa meravigliosa foto di loro due dove Mario, quindi Elisa diventa Mario, sembra proprio un uomo, poi nessuno le crede, ci credono, perché effettivamente poi ritornano alla Corugna, per cui in pratica ritornano nella loro zona d'origine, quindi la riconoscono. Però ci hanno provato veramente con forza, coraggio.
Sono state un po' antesignane, voglio dire, no? Insomma, se ci pensiamo, nel 1901. Sì.
Noi siamo molto felici, siamo io e Silvia Siravola, la regia di Mattia Tarasco, sì. Prodotto dalla società per attore Golden Art Production, siamo felici di farlo perché, ma non tanto per l'epoca, tanto per la libertà del pensiero, giusto. Che comunque gli attori in un qualche modo hanno il dovere di farlo, perché noi raccontiamo
il teatro, è anche questo, cara Marianella, voglio dire, sì. E sembrerà strano, no? Però parliamo di una vicenda, insomma, di inizio secolo del Novecento. E paradossalmente sembra che adesso tutti i clamori di, odierni, cioè intorno a questa situazione, no, dei diritti, no, riconosciuto alle coppie, diciamo, dello stesso sesso, certo. Sembra che fanno molto più rumore non rispetto all'epoca loro, no? Sei d'accordo in qualche senso?
In qualche senso sì, incredibilmente, perché non dovrebbe essere il contrario.
È un paradosso, no?
Bravo, è quello che stiamo raccontando, infatti. Ma non torniamo indietro, speriamo di andare avanti.
Oh, certo,
ecco.
Certo. Però in questo senso il teatro deve aiutare, no, ad aprire un po' le coscienze.
È un nostro dovere,
un dovere civile, credo, no? Il teatro è questo,
sì,
anche, no?
È la formazione, è cultura, è sempre esistito.
Certo.
Noi facciamoci un esame di coscienza, arriverà l'intelligenza artificiale, ma il teatro rimane lì.
Ma per carità di Dio, orrore.
Quindi non
senti, Marianella, come ti sei avvicinata al tuo personaggio?
Ti racconto un aneddoto divertente?
Sì, allora, no, cioè ci interessa molto.
Vi racconto, questo personaggio si chiama, beh, Elisa, nella vita femminile si traveste da uomo e si fa chiamare Mario. Devi sapere, sì. Che io, noi siamo in quattro in famiglia, siamo quattro sorelle, sì. E io sono sempre stata, mi chiamo Marianella, ma in realtà in casa mi chiamano Mario.
Ah, ecco, quindi dovresti essere il maschiaccio di casa.
Brava, ho sempre avuto le mansioni, un cucino, però faccio traslochi, no, sposto cose, metto lampadine, quindi in questa casa al
insomma, c'è un certo nervo.
Sono cresciuta come Mario, come Marianella, per cui quando ho scoperto tutta questa storia, al di là della bellezza, mi sono anche molto divertita. A parte questo, l'aneddoto fa ridere, ma avvicinarsi a degli spettacoli dove si racconta una storia vera, c'è molta più attenzione rispetto al solito, perché sì. Tu sai che c'è una documentazione,
certo,
c'è un precedente,
certo,
la persona certo. È esistita per davvero, per cui devi avere veramente molta attenzione, molta cura, molto amore. E poi abbiamo fatto un bellissimo lavoro con Silvio e Matteo, per cui Bussotti ha fatto una riduzione splendida. Ci siamo divertite e abbiamo riflettuto.
No, poi voglio dire che quando appunto questa gravidanza dell'epoca non fu una come succede adesso, no? Una fecondazione assistita. Quello fu perché ci fu un incontro proprio tra un uomo e una donna, no, Marianella?
Lei è rimasta incinta per poter dimostrare che era Mario il suo marito, che l'aveva messa incinta per poter stare insieme.
Certo.
Ne hanno veramente, credetemi, ne hanno fatte di tutti. C'è un saggio, meraviglioso saggio di uno spagnolo che anni fa, poi mi è stato tratto il film appunto, ha iniziato a fare una ricerca su di loro e non si può capire, sono pagine e pagine e pagine di documenti che loro ne hanno veramente fatte di tutti i colori. L'hanno cacciata, l'hanno rifatta per tornare alla Corugna, sono state stradate, sono finite in carcere, hanno modificato documenti di residenza, hanno fatto
di tutto
anche
di più.
Rimanere incinta per poter dimostrare che quello era Mario e aveva fatto il figlio con Mario.
Bene.
Quindi è veramente un piacere poterla raccontare, regalarla.
E mi pare che il
pubblico
torni volentieri a vederlo, venga a vederlo, quindi questo mi pare che sia la più grande soddisfazione, no? Insomma,
è la seconda puntata, diciamo, che facciamo a Roma, poi faremo una tournée, andremo in giro per l'Italia, saremo poi anche a Milano ad aprile, insomma, c'è bisogno di farlo girare per far emozionare e trasmettere questo bellissimo pensiero.
Splendido.
Di libertà.
Domanda invece, vado da un'altra parte, ma tornerai a fare Uno Nessuno 100.000 con Pippo Patavina?
No, quello si è concluso dopo due anni di straordinaria gloria.
È stato un grande spettacolo anche quello.
Sì. Sì, faccio Assassino nella cattedrale da
Thomas Eliot,
bravo, con Mario Badia, l'abbiamo abbiamo debuttato a Vicenza lo scorso ottobre, perché ha aperto la stagione
all'Olimpico, all'Olimpico di Vicenza,
bravo,
sono informatissimo,
bravo, nel tempio della recitazione, è come andare a cantare alla Scala,
già entrare in quel teatro veramente da strabuzzare gli occhi, no?
È il mio secondo episodio, perché io 2 anni fa ci ho fatto una fedra, per cui sono stato fortunato.
Lo portiamo al Quirino. Lo portate al Quirino. Bene, al Quirino.
Al Quirino
nel 2024. Sì.
Nel 24, dal 13 al 18 di febbraio, siamo al Teatro Quirino e poi va in tournée e sono con Magno Badia, per cui anche quel colore
insomma,
che
anche lui, voglio dire, va bene, va bene. Insomma, grandi cose, Marianella, grandi cose come sempre.
Sì, un bel periodo.
Bene, speriamo che continui così su quest'onda. E allora
spero,
facciamo lo spottone finale, mi raccomando, fino al 17 dicembre al Cometa Off, quindi siamo a Luca, via Luca della Robbia, siamo a zona Testaccio, sì, quindi facilissimo, sì, da raggiungere, salvo i parcheggi naturalmente, e, però insomma andate a vedere questo splendido testo scritto da Franco Bussotti, diretto da Matteo Tarasco, Spose, le nozze del secolo, protagoniste Silvia Siravo e una straordinaria Marianella Bargilli. Marianella, grazie di cuore.
Grazie a voi, grazie a te come sempre per l'attenzione.
Un grande piacere, vi seguiremo sempre. Grazie, grazie. Buon lavoro e buon teatro soprattutto.
Buon teatro a tutti.
Ciao Marianella, ciao ciao.
Ciao, a presto, ciao.
Bene, allora grazie a Marianella Bargilli, una straordinaria attrice insomma del nostro teatro, e andiamo a sentirci adesso un po' di buona musica, lui è Eugenio Finardi, il brano è Extraterrestre.
In un abbaino per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente, e la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra nel letto con un messaggio voleva prendere contatto, diceva extraterrestre portami via, voglio una stella che sia tutta mia, extraterrestre vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. casa mia, extraterrestre, vienimi a cercare, voglio tornare per ricominciare. Oh, extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh, extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare.
Quarta parete, il Terapio Radio, qui su Radio Sonar, settima puntata, e adesso, dopo averci ascoltato questo bel pezzo di Eugenio Finardi, Extraterrestre del 1978, parliamo di un altro spettacolo, che è uno spettacolo che è già in scena dalla settimana scorsa al Teatro India, quindi Teatro di Roma, dal titolo Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino, uno dei più grandi narratori italiani del secondo Novecento, diretto da Tommaso Capodanno, con Francesca Strei, Maria Chiara Bisceglia, Everina Rosselli e Giulia Sucapane. Ne parliamo con colei che si è occupata dell'adattamento teatrale, ovvero Matilde Daccardi. Buonasera Matilde.
Ciao, buonasera Andrea, buonasera al pubblico di Quarta Parete.
Grazie, molto gentile, e non so se sei anche in compagnia questa sera, Matilde.
Sono in compagnia, grande sorpresa, sono qui proprio con Tommaso Capodanno. Siamo
buonasera
insieme.
Tommaso, buonasera.
Ciao,
benvenuto
buonasera,
anche a te,
buonasera.
Benvenuto a Quarta
Grazie.
Parete. Allora, insomma, Italo Calvino, come si dice a Roma, tanta roba, ragazzi, insomma, adesso non voglio semplificare, sì. Ma insomma siamo anche nella ricorrenza del centenario della nascita di questo grande narratore, e qui, appunto, voi portate in scena Il Cavaliere Inesistente. Parliamone un po', ragazzi.
Certo, allora è stata un'avventura straordinaria, nel senso che Calvino è una sfida ed è sempre stato molto desiderato a teatro, e appunto a lungo, e mai portato in scena come spettacolo di prosa, quindi già soltanto tradurre il romanzo in uno spettacolo teatrale vero e proprio è veramente, è stato emozionante.
E ci hai messo la stessa leggerezza che usava lui, Matilde, nello scrivere.
Sì, esattamente. Con Tommaso abbiamo lavorato sia nell'adattamento che anche nella messa in scena. Poi magari ti dirà qualcosa Tommaso su questo, sulle lezioni americane, quindi sì. La leggerezza, la rapidità, la molteplicità, la visibilità
e
l'esattezza, certo, perché il Cavaliere è particolarmente preciso, e quindi abbiamo fatto un lavoro anche proprio di esaltare la musica e la teatralità di Calvino, e il pubblico sta rispondendo molto bene.
Una grande allegoria, Tommaso, questo testo, vero?
Beh sì, è una grande allegoria che, come dire, a me non piace spiegare, perché
no, certo.
Credo che l'immagine che Calvino, lui appunto in quel periodo della sua vita, in modo particolare col Cavaliere ma anche col Visconte e col Barone, scriveva a partire da un'immagine, e scriveva partendo da quell'immagine, costruendo un sistema di regole fisse attorno a quell'immagine, e portava all'estrema conseguenza quelle regole e quell'immagine. Quindi è un'immagine, quella di un'armatura vuota che va avanti per pura forza di volontà,
sì,
e
sì.
Che poi fa il percorso che fa tutto a Girulfo nel romanzo e nello spettacolo. ma è un'immagine che un po' parla da sola, provare a spiegarla secondo me la ridurrebbe a una logica.
Certo, andrebbe a togliere il fascino, no? Insomma,
andrebbe a togliere il fascino. Tutti noi abbiamo la nostra armatura vuota e per ognuno, tutti e tutte noi, per ognuno di noi ha un significato diverso, assume un significato diverso. Io questo romanzo l'ho letto in tanti momenti diversi della mia vita e ogni volta mi ha trasmesso qualcosa di completamente differente. Diverso. Quindi sì, è una grande allegoria, ma è una grande allegoria che non credo vada spiegata, anche noi non la spieghiamo.
Non l'abbiamo intellettualizzata.
Quindi lasciamo ovviamente al pubblico a scoprirlo, giusto ragazzi?
Sì. Sì, esattamente.
Ecco, Matilde,
le attrici sono formidabili.
Tu sei una commediografa, sei una insomma, ti occupi anche di soprattutto di adattamento teatrale. Quanto secondo De Calvino ha inciso nella nostra lingua?
Beh, tantissimo. Io, diciamo, per un periodo ho frequentato anche il mondo dell'editoria e ovviamente la lingua di Calvino è una lingua considerata quasi uno standard, un punto di riferimento per chiunque scriva, perché non solo per l'attenzione che lui aveva, infatti il lavoro che abbiamo fatto con le attrici, loro ovviamente mi hanno anche un po' odiata come drammaturga presente in sala, perché certo, le correggevo e dicevo, che ne so, qui c'è scritto tra, non fra, perché lui era attentissimo a tutto quello che era suono,
meticoloso,
non solo a quello
molto
che era forma,
vero? No?
Quindi sì, tantissimo, ed è incredibile quanto sia attuale, quanto la sua ironia ancora oggi possa far ridere, veramente, cioè, la cosa bella che stiamo scoprendo e con cui abbiamo in qualche modo anche combattuto è il fatto che Calvino viene percepito come uno scrittore per ragazzi, ma si sa
che
è uno scrittore per ragazzi.
Certo.
Chiaramente è accessibile anche
a tutti,
ai ragazzi.
È universale, naturalmente. No, quello che ti volevo domandare, è perché ti ho fatto questa domanda appunto dell'importanza di Calvino nella lingua italiana, perché in realtà io almeno mi sto rendendo conto, sarà anche frutto, diciamo, di cattivi esempi non mediatici che ci arrivano. La lingua italiana, siamo d'accordo che sia impoverita, ragazzi?
Beh, sì, sicuramente è molto, molto più povera di un tempo.
Esatto.
Ci sono tanti diciamo, dati che circolano che in realtà non sono veri. Per esempio, spesso viene citato un dato che attribuiscono a De Mauro sul fatto che gli adolescenti hanno appena 1000 parole. Questo non è vero, è impossibile.
Beh, no,
lo spiega anche Vera Gheno, la linguista. In realtà sono molte le parole che tutti noi parliamo, però sicuramente rispetto ai tempi di Calvino e anche dei nostri nonni la lingua italiana è... Insomma, sta cambiando e non del tutto in meglio. Ecco.
Non del tutto in meglio, sì. Tommaso, sei d'accordo?
Sono assolutamente d'accordo, ma infatti la sfida è stata proprio quella, cioè cercare...
Il teatro può aiutare in questo senso, al di là poi, naturalmente anche bisogna leggere, lo diciamo sempre.
Assolutamente, ma il teatro aiuta e la sfida è stata proprio quella di non toccare il testo di Calvino. Noi non abbiamo cambiato una virgola,
certo, hai fatto bene.
Riuscire a fare uno spettacolo di 1:40 senza intervallo in cui la lingua di Calvino vince e gli spettatori e le spettatrici capiscono tutto, è una grandissima vittoria.
Bene, voi sarete in scena fino a domenica 17 e poi continuerete a girare con questo spettacolo?
Per il momento no, ma stiamo cercando di capire se appunto l'anno prossimo sarà possibile riprenderlo e portarlo un po' in giro. Ci piacerebbe tantissimo.
Beh, sì, credo che
la risposta che ha avuto.
Sì, infatti.
Beh, io questo è l'augurio che vi faccio, naturalmente. Ricordo che naturalmente noi l'abbiamo seguito come quarta parete dello spettacolo. A brevissimo avremo la recensione, che naturalmente poi vi gireremo. E quindi...
Vediamo l'ora.
Come dici?
Non vediamo l'ora.
Certo. Assolutamente, ho sentito la bravissima Francesca Romana Moretti, che è uscita entusiasta dallo spettacolo, e quindi credo che se ne parlerà solo che bene, insomma.
Bene.
E quindi appuntamento al Teatro India, che è Lungotevere Vittorio Gassman, a ridosso, possiamo dire, del famoso Ponte di Ferro, il Ponte dell'Industria.
ahimè, ferro che adesso è chiuso.
Ah, che adesso è chiuso, quindi bisogna fare il giro largo passando da Viale Marconi. Insomma, questo per così piccoli consigli per, diciamo, per arrivare alla meta. Quindi il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino, con la regia appunto di Tommaso Capodanno, in scena Francesca Strei, Maria Chiara Bisceglia, Evelina Rosselli, Giulia Sucapane, quindi un cast tutto al femminile.
Sì, sì, Andrea. Ricordiamo anche le scene di Alessandra Solini.
No, diciamolo, io poi noi parliamo sempre di chi va in scena, ma c'è tutto il lavoro dietro, quindi assolutamente sono favorevole a nominare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo spettacolo, altrimenti non si poteva fare.
Sì. Poi in questo caso, come sai, insomma, è importante la scenografia.
Quindi scenografia abbiamo detto... Ripetiamo.
Alessandra Solimene.
E poi ci sono altre persone?
C'è tutte le maestranze del teatro di Roma che hanno collaborato, dagli uffici, produzione, amministrazione, tutto il comparto tecnico, il reparto di palcoscenico, insomma sono tantissime persone che
grande
hanno collaborato.
Grande collaborazione naturalmente.
Sì.
Allora ragazzi, io vi ringrazio di cuore, naturalmente auguri fino naturalmente per le festività, ma soprattutto per questo cammino che proseguirà fino a domenica 17, il Cavaliere Inesistente. Grazie a Matilde Daccardi e a Tommaso Capodanno, buon teatro a voi.
Grazie Andrea.
Ciao,
grazie.
Buona serata, ciao, buon teatro a voi, ciao. E allora grazie a Matilde Daccardi e a Tommaso Capodanno per averci regalato qualche pillola sul Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. E adesso musica, il grande Faber, Fabrizio De André con Croesa de Ma del 1984, il brano, ma è un live del 97.
Se mostra nu e ne tana punto cu te luago e a monta la zeu che resto di odia o ne se lo sega fetuni ne sciurti in moda o ma pesci gaio se da odri a funtana di cumbi intacca de prima. Saia, intaccato dria come le mai da, gente delicata facce da mandila, quei che dolo a su preferisciala, figge de famiglia o du de bon, che tipe a mia le senza algum don.
triste pensée veut causer d'ailleurs. Causer la veille, causer la manger. Fritu à des pignes, j'en coup d'apport au fin. Cervelle de verre, dommage mon vin. Lasagne d'affidia e quattro tucchi. Baci due nagrodo, se delle vre da cu. Veghiamo un cisco, gli emigranti d'orrie, coi giointi oggi, t'incoma t'incresciata, poi l'urecchio, freddi canne, famiglia d'affiggio, bacanda corda, marsa d'agua da sal, cane riga ne porta, antena cresa da mano.
Creusa De Ma, questa versione live del grande Fabrizio D'André, era il 1997, brano straordinario. E adesso torniamo a parlare di teatro, parlando di uno spettacolo che attinge alla cronaca, una cronaca che ci riporta a una data precisa, quella del 13 giugno 1981, il giorno del rapimento di Emanuele Orlandi, che all'epoca aveva solo 15 anni. A distanza di oltre 40 anni ancora tante sono le zone d'ombra che avvolgono questa vicenda che ha coinvolto emotivamente un intero paese e naturalmente tante inchieste su inchieste da parte della magistratura dove a piccole dosi all'opinione pubblica sono state rese forse solo pochi pezzi di un mosaico estremamente complesso. Che hanno visto protagonisti tanti attori di questa inquietante vicenda. Uno di loro sicuramente è Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che da anni si batte non solo con la giustizia italiana, ma soprattutto con quella vaticana. Ecco, Pietro Orlandi è stato, diciamo, intervistato da una lunga intervista con Giovanni Franci, che è un giovane drammaturgo, giovane autore teatrale, che ne ha tratto uno spettacolo che sarà in scena dal 14 al 17 dicembre all'Off of Theater di Via Giulia. E sulla scena Pietro Orlandi sarà Valerio Di Benedetto. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Grazie Pietro di... Scusami, eccolo lì, lapsus freudiano, perdonami.
Beh, il lavoro che stiamo facendo è proprio quello, quindi ti avrei risposto grazie a te.
Quindi grazie Valerio. Allora parliamo, insomma io ho fatto un piccolo preambolo, giusto per inquadrare tutta la situazione, credo che non ci siamo discostati molto da quella che è la triste realtà, insomma, quindi da questa lunga intervista che Giovanni, bravissimo Giovanni Franci, ha fatto al fratello di Emanuela Pietro, ne è scaturito questo ricordo, no? Questo lungo questo ripercorrere un po' indietro nel tempo e tutto quello che lui ha vissuto, lui e la sua famiglia naturalmente.
Sì, sì, sì. L'unica correzione che mi sento di fare
vai.
È che il rapimento di Emanuela, o comunque la scomparsa, avviene il 22 giugno 1983.
Allora hai fatto bene, e comunque sono 40 anni, sono esattamente 40 anni.
Sono 40 anni.
Ok, esatto. Hai fatto bene a dirlo.
Sì, è un diciamo, prima hai detto ogni tanto a piccole dosi vengono dati pezzetti, in realtà che racconta e l'intento di questo monologo è stato intanto raccontare un aspetto di questa storia che non si sa, ma non in termini di scoop inediti o rivelazioni
no,
certo. No, raccontare la parte che cioè il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, ha vissuto in termini proprio di adolescenza, di maturità, quello che ha dovuto vivere come uomo e come fratello alla ricerca della sorella. Noi spesso sappiamo i fatti per quelli che sono stati, ma non sappiamo come sono stati vissuti dai protagonisti. E soprattutto quello che ha come obiettivo questo spettacolo, diciamo, è ricomporre un puzzle che dura da 40 anni e rimettere un po' in fila alcuni pezzi, perché spesso nel tempo molte cose si perdono, molte cose, siccome i pezzi che emergono a distanza l'uno dall'altro anche di 5, 7, 10 anni, 13 anni, quindi è difficile stare dietro a tutta questa storia se non si ha, o comunque ricordarsela a meno dito. L'obiettivo di questo spettacolo è raccontare la versione di Pietro,
sì,
rimettendo però in ordine i pezzi, per quelli che sono stati
un
anche
uomo che non si è mai dato per vinto, oltretutto, no?
A tratti anche scomodo. Ma scomodo è chi cerca sempre la verità quando la verità viene nascosta, quindi automaticamente diventa una persona scomoda, quando in realtà chi è scomodo è chi nasconde la verità. Cioè, noi ci studiamo sempre, no, di un qualcosa che in realtà dovrebbe essere la normalità.
Sì.
Ci stupiamo della normalità, quando in realtà la normalità è semplicemente la normalità.
Esattamente.
Ci dovremmo distaccare e denunciare quella che non è la normalità in termini di eventi, di situazioni e di quello che succede poi nel quotidiano.
Certo.
E raccontiamo la storia di un eroe, perché quello in qualche modo, un eroe o un anti-eroe, uno che comunque sia... sorregge questo peso da 40 anni dentro il fosse Atlante col mondo.
Sì.
Pestato da ogni ambito, da ogni lato, e mantenendo sempre una calma.
Vero, vero. Però una grande determinazione. Una grande determinazione. Questo è quello che traspare, insomma, da quello che si vede, dalle interviste, da. Insomma, veramente un uomo straordinario che ha dovuto combattere contro silenzi ostinati, segreti e menzogne, insomma.
Sta ancora combattendo.
E sta ancora combattendo,
sarebbe,
naturalmente.
Sarebbe bello,
certo,
poter dire ha dovuto combattere, perché vuol dire che
no, si è arrivato, certo, certo,
fine a questa storia. In realtà, purtroppo, sta ancora combattendo. Adesso è stata aperta l'inchiesta parlamentare,
sì,
speriamo che si avvii quanto prima.
È uno dei tanti misteri che avvolgono il nostro paese, Valerio, insomma, uno dei tanti, no? Insomma, abbiamo la lista ahimè è lunga.
La lista è lunga, sì, la lista è molto lunga. Ed è uno, io personalmente, da che ho memoria, ho ricordo di questa vicenda. Io sono dell'85.
Quindi, insomma, ancora non eri nato quando era successo.
Ancora non ero nato. Ma quando da bambino, o comunque da bambino, ho ricordi di mia madre che vede, chi l'ha visto, cioè io mi ricorderò e mi ricordo sempre,
certo,
che si è sempre parlato di questa storia.
È vero,
soprattutto
è vero.
A metà anni 90, avevo coscienza di quello che stava succedendo, un minimo. Quindi questa storia è stata un leitmotiv di tutti. Il regista, infatti, dice Giovanni,
sempre, no, sì,
scritto un testo meraviglioso, dice: quest'uomo sta cercando sua sorella da quando io sono nato. E questa cosa è una roba
che prende allo stomaco, certo.
Brividi.
Sì, sì. Valerio, io intanto grazie per aver partecipato al nostro programma. Ricordo l'appuntamento, ovvero dal 14 al 17 all'Off of Theater di Via Giulia. Giovanni Franci è autore e regista di Pietro Orlandi, fratello, e protagonista naturalmente sei tu, Valerio Di Benedetto. Valerio, grazie di cuore, bisogna andare a vedere, perché comunque bisogna tenere alto l'attenzione su uno dei tanti misteri del nostro paese, e il teatro in questo senso deve essere una sprone, voglio dire, verso tutte queste nefandezze che ormai ciclicamente ci ammantano il nostro quotidiano, Valerio?
Beh sì, questo spettacolo riporta proprio all'origine del teatro, che ha un valore sociale e esatto. politico molto forte.
Come nella cifra poi di Giovanni Francia, oltretutto,
sì,
no?
Esatto,
che
esatto.
ci ha, tra virgolette, dico in senso positivo, abituati a questi lavori, insomma, a questi spettacoli dove si entra proprio a mani nude in queste dinamiche sconvolgenti. Valerio, grazie ancora, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie.
Ciao, buona serata.
Ciao.
Grazie a Valerio Di Benedetto che ci ha parlato di Pedro Orlandi Fratello, e adesso un grande della musica, scomparso da qualche anno, lui è Pino Daniele, Dubbi non ho.
Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbi no, no, perché dubbi no. Ma nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai nessuna è grande come te. Riesci ad essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore, o forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché dubbi non ha, perché dubbi non ha. Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai nessuna è grande come te, che mette i tuoi sogni dentro ai miei e riesce ad essere sempre come sei, come sei, come sei.
Pino Daniele, Dubbi non ho, questo brano del 1997 dall'album Dimmi cosa succede sulla terra. E adesso vi dico che cosa succede ora, perché andiamo a sentire l'ultimo ospite di questa settima puntata di Quarta Parete, il teatro in radio. Lui è un grande attore, ma insomma chiudiamo in bellezza, protagonista appunto la spassata stagione con tutto sua madre, quest'anno sarà in scena invece in turco con Così è se vi pare di Pirandello accanto a Milena Vukotic e Pino Mikol, ma in questa in questa occasione lui si presenta come regista di Varietà Tattà. Saluto e ringrazio Gianluca Ferrato. Buonasera Gianluca.
Oh, buonasera a te, buonasera a te, buonasera a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento le nostre parole.
Bene, bene. Allora, insomma, Gianluca, possiamo dire una sfida coraggiosa, 18 attori sul palcoscenico per cimentarsi con l'arte nobile del varietà, perché è un'arte nobile quella.
Nobilissima, direi, un po' dimenticata, un po' così. Messa nello sgabuzzino dal musical, ma in realtà il varietà ha dato la stura a tutto. E questi sono 18 ragazzi molto giovani, sono i ragazzi del secondo anno della scuola di fondamenta, quindi sì. Sono a dire acerbi mi parrebbe un eufemismo, ma hanno lo straordinario dono di buttare il cuore oltre l'ostacolo. E questo
è una sfida che hai raccolto con grande entusiasmo, Gianluca.
Sì, mi sono molto divertito perché ho cercato di costruire, di tessere un po' come Penelope, davvero la tela, senza cercare di disfarla, ma certo. Possibilmente di invece continuare ad alimentarla. Ho cercato di costruire intorno a loro questa rete di divertimento, di gioco, di canzoni, di balli, certo. Di parole che metta un po' insieme, diciamo, varietà.
Quindi,
partendo da un assunto curioso, nel senso che ho immaginato nella prima scena quattro di loro che stanno partendo per andare a fare un provino per essere accolti, accettati in una scuola di teatro, e questa scuola di teatro assegna loro a un certo punto, quando vengono scelti, dei compiti, e questi compiti da assolvere, da risolvere, sono proprio legati a canzoni, a situazioni che prevedono appunto in qualche modo il varietà.
Senti, ma metterti dall'altra parte, tra virgolette, della barricata, che sensazione ti dà? Insomma, tu sei un grande attore, un grande performer, cioè qual è la tua emozione da regista?
Ma guarda Andrea, in realtà non è la prima volta, è già successo quando io avevo delle laboratorialità negli anni 2010-11, perché due spettacoli a cui sono estremamente legato, di un gruppo di ragazzi che proprio avevano scelto di venire a studiare con me, e questo tipo di lavoro approdò al risultato dei due spettacoli finali. Io sono in prestito, lo dico sempre, nel senso che il regista è un lavoro, è un altro lavoro, che non è quello dell'attore.
Come sei come piglio? Insomma, sei severo, accomodante?
No, accomodante no. Neanche un po'. Io passo per essere uno estremamente severo. Non so se lo sono, ma insomma, la fama che mi precede.
Non fai sconti.
No, sconti non ne faccio proprio. Non ne faccio a me, e di conseguenza non ne faccio a tutti quelli che si mettono in relazione a me rispetto a questo lavoro.
Questi ragazzi che, insomma, stai accompagnando, diciamo, sul palcoscenico, che sensazione ti hanno dato? Cioè, vedi dei talenti, insomma, che possono fare la loro parte a teatro?
Ma sicuramente, come dire, qualche crisalide io credo diventerà farfalla in questo gruppo. Bene. In questi 18 ragazzi.
Quindi avremo magari dei possibili nuovi Nino Taranto, magari Tognazzi, Vianello, Tino Scotti.
Magari nuovi, sì, magari qualcuno che amerà dilettarsi con quest'arte straordinaria del varietà, del mettere insieme le tre specialità. Io spero per loro, guarda, il talento è una cosa abbastanza misteriosa e che devi alimentare. Io non credo mai che, a parte i geni, il talento si riveli così. Ha bisogno di... Non è un mestiere da 100 metristi, da maratoneti questo. E quindi, insomma, più lo alimenti, più gli offri occasioni, più il talento fiorisce insieme a te.
Certo, quindi vedremo un ensemble di recitazione, canto, danza, un po' di tutte queste nobili arti,
un vero varietà. Quindi,
un vero
insomma,
varietà
davvero...
nell'accezione migliore, insomma, no? Che, se mi consenti, per un periodo è stato un po' andato svilita, no? Sei d'accordo? Forse complice anche la televisione in un qualche caso?
Sì, sicuramente la televisione negli anni d'oro di Cinolandi, Falqui, ha contribuito certo al varietà, insomma, se penso a loro, mi viene in mente Mille Luci, mi viene in mente Non c'è bambole, non c'è una lira.
Grandi
certo
esempio,
mi rendo conto che parlare di queste cose ai ragazzi sta di medioevo, ovviamente.
Certo, hai ragione.
Questo sì, cioè, nel senso che loro non l'hanno vissuta, più o meno non stanno un fico secco. Quindi mi devi anche un po' incuriosire, mettendogli la pulce nell'orecchio, come direbbe Feito.
Bene, bene. E allora sarete in scena esattamente venerdì 15 e sabato 16 al Teatro Villa Zeroni, uno splendido teatro appunto all'interno di Villa Zeroni, via Pianova 522 per l'esattezza, e questo splendido e divertente, perché ci sarà molto da sorridere, no Gianluca?
Sì, sì. Speriamo di sì, sì, credo di sì. L'intento è anche quello di essere leggeri in senso calviniano, non banale.
Bravo,
leggeri,
bravo. Ecco, no, siccome abbiamo parlato di Calvino durante questa puntata, quindi cade a fagiolo, ecco. Insomma. Allora, lo spettacolo è Varietà Tattà, quindi la regia è di Gianluca Ferrato. Venerdì 15, sabato 16 dicembre 2023 al Teatro Villa Zeroni. Caro Gianluca, io ti ringrazio veramente di cuore, sei sempre carino, cortese, e quindi cosa dirti? In bocca al lupo, ti posso dire il canonico merda, merda, merda?
Sì, poi
tanto è stoganato, non mi pare?
Sì, ma certo, certo, va benissimo, qualsiasi cosa, un in bocca al lupo, un pensiero, una buona intenzione, certo. È tutto quello che ci vuole in momenti come questi.
Un abbraccio Gianluca, buon teatro.
Grazie a te Andrea per la tua gentilezza.
Grazie a te,
grazie.
A presto. Ciao, ciao.
Ciao.
E allora abbiamo ascoltato Gianluca Ferrato per sentirci, per raccontarci appunto di Varietà Tattà. In scena al Villa Lazzaroni. Adesso ci ascoltiamo proprio un assaggio di Samuele Bersani, Spacca Cuore.
Farfalla appesa cade giù, succede anche a me, è uno dei miei limiti, io per un niente vado giù, se ci penso mi dai brividi, me lo dicevi anche tu, dicevi tu. Ti ho mandata via, sento l'odore della città, non faccio niente, resto chiuso qua, ecco un altro dei miei limiti, io non sapevo dirti che, solo a pensarti mi dai brividi, anche a uno stronzo come me, come me. Ma non pensare, ho detto di mirare l'amore.
Spacca Cuore, l'ultimo brano di questa settima puntata di Quarta Parete, il Trade Radio, e che si conclude come al solito con il consueto aforisma. L'Italia, oltre 50 milioni di attori, i peggiori stanno sul palcoscenico. Firmato Orson Welles. E con questa, appunto, con questo divertente aforisma di un grande del cinema, del teatro mondiale, io vi saluto, ringrazio Guido Iandelli dalla parte tecnica. L'appuntamento è sempre qui su Radio Sonar la settimana prossima, quindi approdiamo al 18 di dicembre, sempre ore 19, per parlare di teatro, di ascoltare buona musica, insieme, tutti insieme, e quindi Quarta Parete, il Teatro e Radio. Io vi saluto, ringrazio e buon proseguimento di trasmissioni.